Bene, cari fratelli, noi quando veniamo qui in questa chiesa siamo subito richiamati da come è stata strutturata questa chiesa. All'origine del nostro essere, che è il battesimo. Qui davanti all'altare c'è the baptismal pool, understand? Ok, parlo per quelli che vengono da altre nazioni. Io ormai bisogna, fratelli, qua dobbiamo imparare che la voce dello Spirito Santo possa parlare nelle differenti lingue. Io sto pensando, la prossima catechesi per adulti la faremo in spagnolo. Oramai siamo oltre, siamo oltre. Il giorno del nostro battesimo noi siamo stati iscritti in Gesù Cristo, innestati in Gesù Cristo, e Gesù Cristo ci ha trasferito in virtù di questa morte e risurrezione in Lui le tre dignità fondamentali del discepolo, del cristiano, che sono, e vi ricordo, e cominciate a scriverlo sui muri di casa: dignità regale, profetica e sacerdotale. Noi siamo un popolo di re, sacerdoti e profeti, re, sacerdoti e profeti. Allora, questa cosa, avete presente la favola del principe e del povero? Ragazzi, neanche le favole avete avuto un'infanzia infelice. Cioè, voglio dire, questo ragazzo che non sapeva, perché l'avevano confuso lì, praticamente faceva lo stagliere e non sapeva invece che era figlio di un re. E sapete chi è quel povero? Siamo noi. Che facciamo? Gli schiavi che viviamo nella paura e non sappiamo che siamo re della nostra vita. Adesso vi dico che per essere re non vuol dire avere soldi, ma vuol dire essere consapevoli della propria dignità. E se ci fate caso, tutto il modo in cui è strutturato il mondo serve per togliere la nostra dignità regale, sacerdotale e profetica, per renderci degli schiavi, slave, schiavi. Lo schiavo è quello cui gli daranno il reddito garantito, 700 euro con la tesserina magnetica. Se non sei stato bravo, non puoi andare in bagno, te la fai addosso, perché anche i bagni si apriranno con le tesserine. Per questo noi siamo quelli del contante, non fatevi fregare. Gli spazi di libertà vanno difesi, anzi aumentati, perché un popolo di re, sacerdoti e profeti è un popolo di uomini liberi. Quando uno è libero, non ha paura. Allora, fratelli, questa è la parola di Dio, non è mia. Non l'ha scritta Don Pietro Cesena, che è pazzo. Mi dispiace. Non l'ho mica scritta io. E dice questo: per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Io questa parola l'ho vista compiersi. Perché in un momento molto difficile, dove bisognava ribadire la nostra dignità sacerdotale, profetica, regale, di popolo, di uomini risorti in Cristo, dopo aver fatto i conti con la mia storia, io sono dovuto diventare disobbediente. E mi aspettavo che altri miei fratelli facessero altrettanto. Questa è la cosa che mi ha ferito di più. E in questa parrocchia ci sono persone che non sono più venute qua. Anzi, mi odiano. Ma non lo dico per chiedere, non mi interessa. Ma se questa è la chiamata di Dio, fratelli miei, state pur certi che un giorno anche voi sarete odiati dai vostri figli. Guarda che quando un figlio ti odia è un dolore atroce. Ve lo dico per l'ascolto di tanti fratelli. Perché il padre ha avuto il coraggio di dire al figlio: due uomini non possono dire che sono mamme. Guardate che lo scontro è su questa realtà, sul mistero dell'incarnazione. Dice: ma cosa dice? Ma Gesù è buono. Gesù, vero Dio, vero uomo. Vero uomo. In relazione. Allora, di cosa stiamo parlando? Prima lettura, profeta Geremia. Geremia è una delle figure profetiche più dolorose, che testimonia con la sua vita il dramma della missione profetica. Fratelli, la missione profetica ce l'abbiamo tutti. Non potete sentirvi in pace quando sapete che la menzogna grida forte e per il desiderio di non aver problemi stiamo zitti. Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato. E se voi tacerete, dice il Vangelo, grideranno le pietre. Fratelli, guardate che essere cristiani è un onore grandissimo, ma i veri onori hanno un prezzo. Un prezzo. È un onore frutto di amore. Allora, il povero Geremia si trova immerso in una situazione politica difficile. Poi mi dicono che io faccio politica. Una situazione politica difficile. Perché? Perché c'erano gli egiziani. Sapete, vi ho sempre raccontato la storia di Israele. Israele è un popolo che è schiacciato tra due grandi potenze. L'impero degli egiziani e l'impero degli assiro-babilonesi. La Mesopotamia è l'Egitto. L'Aquila è l'Egitto. Contrario. L'Aquila è la Mesopotamia. Il serpente è l'Egitto. La povera colomba è Israele. Allora l'Aquila vede la colomba dal cielo, si avventa sulla colomba per ucciderla. La povera colomba cerca una cavità nella rupe, sta per entrare in quella cavità della rupe e viene fuori il serpente. Qui l'aquila, qui il serpente, in mezzo la povera colomba. Chi la salverà? Il Signore. Chi salverà le nostre famiglie? Chi salverà i nostri popoli? Il Signore. Non ci sono mezzucci politici. Oltretutto, l'episodio, il momento storico in cui Geremia è immerso è quando stanno cercando in Israele di fare una riforma religiosa per purificare la relazione con Dio. Ma gli egiziani, che vogliono andare per sopprimere, per vincere gli assiri, devono passare su Israele. Israele è una zona del mare, un corridoio dove i popoli sempre si sono scontrati. Nella piana di Megiddo, che è tra il monte Hermon e il mare, lì c'è una grande vallata dove ci sono stati scontri spaventosi. E gli egiziani vanno lì E siccome Israele era vassallo, doveva pagare dei tributi agli Assiri, deve servire gli Assiri, e il re di Israele viene ucciso. E dopo la morte di questo re, che è Ezechia, tutti quelli che vengono dopo di lui sono corrotti e ritornano i culti cananei, si danno all'idolatria. E cosa sta succedendo? Che Nabucodonosor dalla Babilonia sta salendo, occupa la Siria e va a scontrarsi contro gli egiziani. Allora Geremia deve dire una cosa a Israele: che non hanno la forza politica per poter resistere ai babilonesi, di andare a compromesso, di fare un accordo, ma i politici erano dalla parte degli egiziani, non avevano capito il cambiamento. Per questo motivo Geremia verrà imprigionato. E poi Nabucodonosor nel 587 occupa Gerusalemme. Dice con Geremia: mantieni questo popolo, sono rimasti solo i poveri a Gerusalemme, ma alcuni facinorosi vogliono andare ancora contro i babilonesi, e Geremia verrà imprigionato, portato via in Egitto e non abbiamo tracce di lui. Ma Geremia sperimenta un dolore atroce, che è il dolore che dobbiamo provare noi in virtù del battesimo, di fronte a quello che ci vogliono imporre. Fratelli, Gesù ha chiamato i suoi discepoli ad annunciare la liberazione da tutti i veri poteri, perché il problema non sono gli assiro-babilonesi o l'Egitto, il problema non è la Russia o l'America, perché tanto alla fine noi ci siamo sempre in mezzo e saremo sempre schiavi. Da che parte vogliamo stare? Non c'è libertà, dobbiamo essere certi di questo. Dobbiamo recuperare la nostra dignità. Quando uno incontra Cristo, diventa un uomo. Diceva un filosofo che si è convertito al cristianesimo, dopo aver studiato tanta filosofia, disse: quando ho incontrato Cristo, finalmente sono diventato un uomo. Ora, qual è la conclusione del carisma profetico, fratelli miei? Non dimenticatevelo mai: il martirio. Il martirio. Il martirio è qualcosa di quotidiano. Il martirio è una scuola che si apprende non perché uno è un masochista, ma perché l'esperienza dell'amore ti porta a portare su di te, i peccati degli altri, le miserie degli altri. E lo fai non perché ti tocca, ma lo fai per amore, per riconoscenza. Il martirio è una testimonianza dell'amore incontrato, capite? Il rosso del martire non è solo il rosso del sangue, ma è il rosso di un amore che si è fatto carne. L'amore va dimostrato. E come lo si dimostra? Morendo. Ora, fratelli, chi di noi può morire? Nessuno. Nessuno di noi ha la forza di morire, perché tutti noi abbiamo un istinto naturale di conservazione. Per cui, per paura di perdere la stima degli altri, i nostri ragazzi che vanno nelle scuole, se davvero hanno ricevuto la fede, necessariamente vanno incontro a derisioni, a meno che si conformano alla mentalità dominante. Ma quando uno ha scoperto che è un re, non può accettare di fare lo sguattero. Lo farà, come fa il principe Carlo, adesso il re Carlo, che si mette là lì tutto, e fa un po' una scena, gli fa le foto, poi torna. Non lo fa perché gli tocca lui, lo fa per amore, diverso. Allora, i discepoli sono venuti meno la testimonianza. Questo Vangelo, Gesù l'ha detto prima, ma loro poi, nel momento dei Getsemani, che cosa hanno sperimentato? Che l'hanno tradito, sono scappati tutta. Questa, non abbiate paura degli uomini. Caro Gesù, noi abbiamo avuto molta paura degli uomini quando tu nell'orto dei Getsemani ti sei consegnato spontaneamente ai tuoi persecutori. Siamo tutti scappati. Anzi, Pietro, primo degli apostoli, di fronte a una servetta che gli diceva tu sei uno di quelli, ha rinnegato Gesù Cristo. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma quante volte io e te abbiamo rinnegato Gesù Cristo? Quante volte? Anche nel silenzio, per non apparire così odiosi, per avere, diceva Sergio, i like. Quanti like? Prova a dire quello che pensi veramente, quello che ti dice il Vangelo, vediamo quanti like, tarì quegli sputaccioni in faccia, ti massacrano. Quando il povero Barilla disse qualcosa sulla famiglia, l'hanno massacrato, ha cambiato anche le confezioni delle scatole della pasta per poterla vendere. Capite, fratelli miei? Allora, perché abbiamo questa parola? Perché essere testimoni e profeti non è frutto della tua volontà, è un frutto di abbandono al Signore. E come ci si abbandona al Signore? Quando tu le hai provate tutte e hai messo nella bisaccia un mucchio di sconfitte. Allora viene il momento in cui tu dici, senti Signore, io le ho provate tutte, adesso confido in te. E cosa succede? Che quando tu dici così, scopri che sei portato in braccio. Scopri che il Signore provvede. Questa è l'esperienza che noi facciamo ogni giorno. Ogni giorno, fratelli. E cosa hanno fatto i discepoli? Da traditori sono diventati testimoni. Tutti gli apostoli, questa parola del Vangelo, dice il Vangelo di Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli. Allora, gli apostoli che avevano tutti rinnegato Gesù Cristo, a un certo punto del cammino della loro vita, hanno effuso il sangue nel martirio, tutti. Giovanni, il suo martirio è stata la vita. Giovanni è l'unico dei discepoli che non ha effuso il sangue, ma è stato testimone di tanta sofferenza nel vedere la chiesa che stava costruendosi. È come un genitore che a un certo punto il bambino diventa adolescente, deve vedere tutte le cazzate che fa, e certo, stai male, deve avere una speranza. Ecco, Giovanni ha avuto questo martirio, ma tutti gli altri sono stati martirizzati. 29 di giugno, Santi Pietro e Paolo. Paolo gli è stata tagliata la testa, Pietro è stato crocifisso a testa in giù. Perché? Perché l'amore vuole il corpo. È concreto l'amore. La carità, è vero, ma non è filosofia. La carità è dono di sé agli altri. E quando questo amore si fa carne e si dona, diventa spirituale, quindi è per l'eternità. Ed è quello che ha fatto Gesù per noi, il Verbo che si è fatto carne, è stato in mezzo agli uomini, ha detto la verità agli uomini, ha detto alla donna alla fontana, lì al pozzo, hai avuto 5 mariti, quello con cui tu stai non è tuo marito. Non è politicamente corretto, Gesù. E poi ha detto con Zaccheo, che era lì sul pero: vieni giù dal perzo, vieni giù dalla pianta. Che allora Zaccheo: ma come, tu mi conosci? Come che tu sai il mio nome? E cambia vita, Zaccheo cambia vita. Lui passa, ha visto l'adultera, ha fatto la profezia su tutti gli altri, ha detto: chi è senza peccato scagli per prima la pietra contro di lei. Sono andati a casa tutti, a partire dai più vecchi. Speriamo che le nostre comunità siano fatti di uomini e donne coi capelli bianchi, che hanno capito che sono dei disgraziati, poveri peccatori, e che sono qui per misericordia di Dio, e per questo motivo non si permettono di condannare nessuno. Dire la verità senz'altro, ma condannare nessuno. Noi non siamo giudici, re, sacerdoti e profeti. Giudici non l'ho mai letto nel Vangelo. Non giudicate per non essere giudicati. Allora, fratelli, il Signore ci dia questa libertà di essere noi stessi. Ma scusate, ma essere noi stessi significa andare al gay pride? Ma questa roba qui a me mi fa venire fuori l'orticaria. Essere noi stessi vuol dire essere cristiani, non avere paura di annunciare che l'unico Signore è quest'uomo crocifisso, sepolto e risuscitato, che ha effuso lo suo spirito su tutti noi poveri peccatori. Tutti noi poveri peccatori, perché affermare i diritti di tutti gli uomini vuol dire affermare il diritto alla salvezza, nell'esperienza di essere bisognosi di perdono. Ma per essere bisognoso di perdono ho bisogno di capire che sono un peccatore, fratelli. E questa società che giustifica il male è in combutta col male, non vuole uomini liberi, perché i sensi di colpa, cari fratelli miei, non li hanno più inculcati le suore, non ce ne sono più. Chi ci ha inculcati i sensi di colpa? Il demonio, che prima ti adula, fai benissimo, hai ragione, è un tuo diritto, e poi di fronte al disastro ti dice: vedi, sei una merda. Questa è l'opera del demonio, e vi ricordo che l'opera del demonio è spingere l'uomo al suicidio. Qual è l'opera di Dio? La salvezza. Giuda e Pietro, due traditori. Uno non ha accettato di essere un peccatore, si è suicidato. L'altro: Pietro, mi ami? Signore, tu sai tutto, tu sai che io sono un disgraziato. Vieni. È stato perdonato. Fratelli, la comunità cristiana è il luogo della verità e del perdono. Guai quando diventa il luogo della menzogna. Perché quando si celebra la menzogna non esiste il perdono, e quando tu sgarri devi farti fuori, sei eliminato. Nella Chiesa, la Chiesa che ho incontrato io, che mi permette oggi di essere qui e farvi questa omelia, è una Chiesa che dice la verità e mi dà la misericordia. Non perché io ne traga vantaggio, ma perché io diventi servo dei miei fratelli, per amore. Sapete perché faccio il prete io? Ebbene, ve lo devo dire, per i soldi. Sì, eh? Fratelli, ma se non è per amore, per quale motivo devo fare il prete? Per quale motivo? E tu, perché sei lì, in quella storia, per amore? Con tutte le contraddizioni, con tutte le miserie, con tutte le debolezze. Ma se non è per amore, per quale motivo, fratelli? E dov'è l'amore? Qui, Cristo, che viene a noi nell'Eucaristia. Ecco, il Signore venga nella nostra vita, ci consoli nella verità e ci renda liberi di dire bene al bene e male al male. E questo farà noi uomini liberi e libererà i nostri fratelli nel tempo favorevole. Sia lodato Gesù Cristo.